doppio misto. Lo sport dei sardi e della Sardegna. Un programma a cura della redazione di Sardegna Sport per Cagliari Social Radio.
Inizia una nuova settimana di doppio misto, lo sport sardo sulle frequenze di Radio X a cura della redazione di sardegnasport.com. Roberto Rubio al microfono, in compagnia anche stavolta di Fabio Frongia.
Ciao Rubio, buonasera a tutti.
Ciao anche a Davide Cabras dall'altra parte del vetro, il nostro metronomo preferito alla Di Gennaro.
Buonasera,
addirittura. Match winner.
Ti volevi. Allora Fabio, questo Cagliari si è ripreso oppure è ancora convalescente?
Insomma, è arrivata una vittoria che abbiamo definito pro forma, no? nei nostri articoli su Sardegna Sport, direi
tanto vittoria... era dovuto, esatto. Il Cagliari ha vinto 1-0, risultato risicato, il gol di Gennaro, però Cagliari che, come dicevo prima, ha fatto intravedere di essere ancora un po' convalescente, forse dopo la scoppola presa a Crotone.
Sì, l'ha detto anche Rastelli, c'era pressione, no, dopo il risultato di Crotone il Cagliari non ha brillato, una partita abbastanza sonnecchiante, no? Ha fatto un po' addormentare sui divani i tifosi e gli appassionati, però alla fine sono arrivati 3 punti. Si dice che per andare in Serie A sia necessario vincere anche questo tipo di partita, anche in questo modo, e il Cagliari l'ha vinta con una stoccata del singolo di Gennaro. Poi per il bel gioco si potrà aspettare un pochino, anche se c'è alle porte una partita dove bisogna giocare molto poco di fioretto.
Siccome non siamo qui per cantarcela e suonarcela da soli, Fabio, parliamo di Cagliari Ternana anche con un ospite. Questa volta, contrariamente al solito, lo faccio presentare a te.
Sì, un ospite che
è di casa in linea di massima,
direi che più di casa rispetto a noi,
è abbastanza,
no? Vito Biolchini, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti, grazie per avermi invitato.
Non c'è bisogno di presentazioni, insomma, grande tifoso del Cagliari,
eh sì.
E quindi direi ospite ideale per parlare di Cagliari, ma con lui parleremo anche di Dinamo poi nella centrale della trasmissione, visto che è persona che segue e ama entrambe le sfere, sia quella rosso-blu sia quella bianco-blu. Vito, partiamo subito alla partita di sabato, quanto ti ha entusiasmato? Dai, chiedo così.
Ci stavamo addormentando, effettivamente. Soprattutto
eri in curva, tra l'altro, come
curva, sì, io sono.
Per addormentarsi in curva ce ne vuole, quindi deve essere proprio una lagna incredibile.
Però si è capito che era una partita abbastanza delicata, forse probabilmente più che la scoppola con il Crotone, forse è successo qualcosa nelle vacanze di Natale, chi lo sa, si è perso un po' di concentrazione, forse veramente la squadra pensava di aver raggiunto già un risultato importante, invece poi a Crotone si è tornati alla realtà e forse si è fatti i conti con questa ripresa che non è stata la migliore possibile. Partita molto sofferta, anche se poi si sono viste delle cose interessanti, soprattutto da parte di alcuni singoli. A me è piaciuto anche Sau, devo dire. Ho visto soprattutto nel secondo tempo, alcuni momenti veramente di classe pura, una capacità di muoversi nello stretto che è straordinaria.
Io lo vedo sempre un po' depresso, però, questo Marco Sau mi sembra sempre giù di morale, non so che impressione ti stia facendo.
Ma forse, sai, da quanto è che non segno, comunque forse non trova continuità, e non trovando continuità probabilmente non trova neanche quella fiducia che è necessaria. Sicuramente al di sotto delle aspettative Melchiorri, ecco. Melchiorri ha subito lo stop forzato dopo la rissa di Salerno, e forse non l'avevamo mai visto così sottotono, proprio quasi avulso dal gioco. Mentre grandissimo Cerri è stato esaltante in finale.
Cerri divide, anche qui a Radio X, non so se ti ricordi Davide, quando c'era qui Nanni Boy ne avevamo parlato.
Sì, aleggiava il fantasma di Longo.
Avevamo parlato anche di Cerri Vei, però Vito Biolchini mi sa che non è d'accordo.
No, io penso che il momento in cui da solo ha difeso la palla contro 3 giocatori vicino alla bandierina del calcio d'angolo rimarrà uno dei momenti epocali. Insomma,
sì, ha messo il 3 piedi effettivamente.
Sì, è stato fantastico, quindi no, io sono Cerri, giovanissimo, secondo me farà una grande carriera. A me ricorda Matri.
Magari ha un po' meno Matri. Senso del gol forse rispetto a Matri.
Sì, però si vede che ha dei fondamentali che non tutti hanno.
Ricordiamo quindi, che è anche molto giovane, classe 96.
È molto giovane, sì.
Vito, invece Rastelli, insomma, che idea ti sei fatto? È l'uomo giusto per, insomma, per guidare il Cagliari A, come fu per esempio Ventura, come fu Reja nelle precedenti campagne in Serie B?
Ti convince fino in fondo, senza peli sulla lingua, diciamo.
Sinceramente sì, cioè, non vedo perché non dovrebbe convincermi un allenatore che con una rosa così ampia e con giocatori comunque che non hanno stabilito delle gerarchie precise, sta comunque riuscendo a portare la squadra a condurre un campionato sempre di vertice. Cioè, non dimentichiamoci che alcune squadre che avevano iniziato il campionato a sprombattuto adesso sono sprofondate a mezza classifica. Quindi lui è un grandissimo, Livorno, il Cesena anche lì è un po' sparito, sì. Quindi lui è un grandissimo amministratore del capitale umano e delle risorse che si ritrovano nello spogliatoio. Dopodiché perché non dargli fiducia? Cioè, non mi sembra che in giro ci siano dei geni a disposizione, insomma, se non i soliti nomi, ma non mi sembra che una società giovane debba tornare su nomi che sono già messi alla prova. È meglio veramente proseguire su questa linea.
Eppure, Vito, sembra rimanere, insomma, il problema delle trasferte. Il Cagliari un rullo compressore in casa, però in trasferta si fatica. Sembravano i rossoblù aver risolto un po' questo problema prima della sosta natalizia. A Crotone sono tornati i fantasmi, sì. Adesso c'è all'orizzonte una nuova trasferta molto dura dal punto di vista ambientale, soprattutto come quella di Avellino, dove temo che in linea di massima Rastelli non verrà accolto benissimo.
Però questo è un bene, perché se troviamo il clima di Spezia o di Salerno, il Cagliari secondo me si esalta, ecco. Quindi forse la partita a Crotone è stato un unicum, l'hanno sentita troppo, e poi effettivamente, anche se poi bisogna dire che il primo tempo il Cagliari ha giocato splendidamente, al di là degli errori iniziali e finali, però il Crotone è una bella squadra, è chiaro che non perdona, è prima in classifica non per demerito, quindi il Cagliari si è reso conto che ogni errore lo si paga con certe squadre, però il primo tempo del Cagliari a Crotone, al di là appunto dell'apertura e della chiusura horror, è stato un grandissimo primo tempo.
Ricordiamo che il Cagliari ha un calendario non facilissimo in questo avvio di girone di ritorno, perché c'è la sfida di Avellino, poi dovrà andare a Cesena, poi dovrà andare anche a Latina e poi, verrà soprattutto il Pescara, in quello che è una sfida che oggi davvero sembra la sfida clou.
Ma Santeria la temo tanto quanto una partita di questo tipo, assomiglia un po' a quella col Bari nel girone, sì, d'andata. Il vero banco di prova è in trasferta, vedremo, sì, se sarà come dice Vito, insomma.
Vito, oggi ha parlato, insomma, sul colonna dell'Unione Sarda anche il presidente Giulini, tanti temi toccati, non possiamo non, insomma, tornarci anche noi. In particolare volevo stuzzicarti su quello che è l'argomento stadio, argomento molto vasto che fa discutere, però adesso ci si sta interrogando a livello di politica, a livello anche di tifosi, sulla questione di stadio provvisorio, no? Sembrava una ipotesi da escludere all'inizio, quella che il Cagliari giocasse a Cagliari anche durante i lavori al Sant'Elia. Adesso Giulini sembra un pochino tornato sui suoi passi, che idea ti sei fatto?
Ma allora, Giulini aveva già scoperto le sue carte in occasione dell'intervista a Vidiolina qualche settimana fa, sì, in cui aveva parlato apertamente di stadio provvisorio. Io penso che ci siano delle questioni non ben chiare intorno alla vicenda stadio. Intanto, lo stadio provvisorio chi lo paga, esatto, e dove si fa? So che qualche idea sta circolando. Ho sentito parlare dello spiazzo proprio vicino a San Bartolomeo, quello dove generalmente viene allestito il Matterland, giusto per capirci. Però la questione non è chiarissima, perché allestire uno stadio provvisorio ha dei costi, e su chi si debba accollare questi costi il presidente non è stato chiaro.
Sì, è stato un po' sibillino, no? Sembrato
un po' sibillino. Io ho difficoltà a pensare che l'amministrazione comunale voglia sostenere questi costi, che saranno comunque ingenti, anche perché questo stadio poi, per quanto provvisorio, dovrebbe restare alla città.
E quanto serve alla città uno stadio, un altro impianto?
Non ho capito, scusami.
Quanto può servire a una città come Cagliari, che un altro impianto, insomma, esatto, non si capisce.
Direi quasi nulla, esatto, ecco, non dovrebbe servire, anche perché ha uno stadio per l'hockey, uno stadio per l'atletica, ha un altro stadio, diciamo, un impianto come quello del Cuscaglia, quindi ho l'impressione che non possa servire.
Ma se ci fosse da andare a Olbia, Vito, tu saresti pronto, oppure la vedi più come una provocazione da parte di Giulini, questa di
Io
Olbia?
Non penso che sia una provocazione, perché dal punto di vista imprenditoriale l'idea è buona, cioè intanto esiste lì già uno stadio su cui, come dire, gli interventi dovrebbero essere minimi. C'è un bacino d'utenza, c'è una tifoseria che sarebbe pronta ad accogliere il Cagliari e c'è una società che sta lavorando in parallelo con quella rossoblù. Quindi non mi sembra un'idea campata per aria. È chiaro che finirà Olbia ogni settimana per quanto tempo?
È quello il problema. Due anni almeno.
Due anni è qualcosa di...
Vorrebbe dire chiedere tanto alla tifoseria del Cagliari.
Poi c'è la questione Sant'Elia. Io, anche su questo aspetto, io penso che non si siano fatti i conti esattamente con l'oste. Io ricordo che il Consiglio Comunale Cagliaritano aveva votato un documento con il quale si diceva che lo stadio non andava demolito e che doveva restare con la pista di atletica. Per carità, si può sempre cambiare idea e ci sono sempre i modi per farlo. Ricordo anche che lo stadio, come bene, era stato messo a bilancio con un valore da 50 milioni di euro. Di tutta quella vicenda non si parla più. Adesso l'impressione è che comunque, in un modo o in un altro, il Comune stia andando incontro alle richieste di Giulini, creando una situazione di fatto irreversibile, ovvero appunto questo atto con il quale il Consiglio Comunale diceva no alla demolizione verrà superato dalla demolizione stessa. Vediamo già ora in che condizioni è il Sant'Elia e presto ci saranno ulteriori demolizioni.
Sì, diciamo che, esatto, hai detto bene Vito, sembra che ora si vada tutti d'accordo, no? Tutto sia perfetto e tutti gli enti preposti hanno dato l'ok, però intanto c'è il nodo della durata di questa concessione che deve arrivare, perché da lì dipende tutto. Il Cagliari ha detto dipenderà dall'investimento economico, ma intanto aspettiamo questo, perché se no tutte le varie parole che stiamo dicendo sono un po' gettate per aria. La cifra dovrebbe essere 10 milioni di euro per uno stadio provvisorio, come ha detto Vito Biolchini, deve pagare? I paesi, San Gavino e vari paesi che sono stati nominati non lo possono sostenere.
No, sono cifre insostenibili. Sono cifre insostenibili. Io penso che e poi ho come l'impressione che ci saranno delle sorprese da qui a breve su Sant'Elia. Ci saranno delle sorprese.
Con questi puntini di sospensione ci fermiamo un attimo, perché Davide ci fa ampi cenni dall'altra parte del vetro. Torniamo ancora con Vito Biolchini per parlare di Cagliari e anche di Dinamo.
Cold and gray Chicago morn, poor little baby child is born in the ghetto.
In the ghetto.
And his mama cries. 'Cause if there's one thing that she don't need, is another little hungry mouth to feed in the ghetto.
In the ghetto.
People, don't you understand? Child needs a helping hand. Are you gonna be an angry young man someday? Take a look at you and me. Are we too blind to see? Or do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with the runny as the cold wind blows in the ghetto.
In the ghetto.
And his hunger burns. So he starts to roam the street at night. He learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto.
In the ghetto.
And then one night in desperation, the young man and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto.
In the ghetto.
And as her young man dies on a cold and gray Chicago morn, another little baby child is born
in the ghetto.
Ancora doppio misto, ancora Radio X per parlare stavolta di Dinamo Sassari. Dinamo Sassari che non ha avuto una serata facile, nemmeno ieri è arrivata la seconda sconfitta di fila in campionato per mano dell'Acqua Vita Snella Cantù, 86-78 il punteggio finale, sconfitta che peraltro è la terza di fila se contiamo anche quella in Eurocup contro Saragozza, una stagione che sembra essere maledetta, Fabio.
Sì, ennesima serata difficile per la Dinamo, ma direi mediocre questo termine, perché è stata un'altra partita che la Dinamo ha giocato al piccolo trotto senza riuscire mai a esaltare davvero i suoi tifosi. Lo ha fatto nel cuore della partita all'inizio del terzo periodo, anche quando è riuscita a rientrare, poi però c'è stato il fattaccio di Varnado, che ha commesso tre falli all'inizio del terzo quarto in maniera incredibile, due di gioco e un tecnico, che hanno letteralmente sconquassato una Dinamo che continua a non avere ritmo, a non avere una capacità di giocare coralmente, e alla fine i risultati parlano chiaro. Insomma,
abbiamo ancora in collegamento Fito Biolchini, che è un grande tifoso della Dinamo Sassari, tanto quanto il Cagliari, Vito, oppure un po' di me?
Ma allora, io giocavo a pallacanestro, quindi...
Esperino?
Diciamo... No, per carità, io ho giocato...
Insulto.
No, curiosità. Rispetto agli amici esperini, ma insomma, erano anni di grande... di grande rivalità tra la Russo e insomma quella che è stata poi l'Olimpia e l'Esperia, quindi anche se poi ho giocato anche all'Esperia, quindi insomma seguo la pallacanestro per questo motivo. Che dire, è un anno terribile.
Ma sembra il classico anno post Sbornia, no? Da trionfo, capita sempre, no? Che dopo lo scudetto, anche quando il Cagliari vinse lo scudetto l'anno dopo ebbe un'annata particolarmente negativa, per cui insomma se la vediamo così sembra anche una,
sì,
una cosa che ci può sta.
Quest'anno la Dinamo sta facendo il suo peggior campionato da quando è salita in Serie A, e secondo me rischia seriamente di non entrare nei playoff.
Sì, è svanito perché... l'effetto matricola terribile, e adesso sì, bisogna mantenere le aspettative, si fa complicata.
Anche perché da dietro arriva una Cantù che ieri ha dimostrato di avere grosse ambizioni.
Io non so cosa ne pensi tu, Vito, però servirebbe un evento scatenante, insomma, che riesca a creare di nuovo l'entusiasmo come fu insomma la Coppa Italia 2 anni fa, ma anche l'anno scorso se vogliamo. In quel weekend la Dinamo svoltò un pochino la stagione, altrimenti si rischia davvero, come dici tu, di non andare ai playoff.
Allora io penso che il presidente Sardar adesso non debba più aspettare. Io capisco che insomma certi acquisti, certi aggiustamenti si fanno sempre a ridosso dei playoff, però qui il rischio di non arrivarci neanche ai playoff. Io penso che il basket sia ancora un gioco in cui l'asse playmaker centro sia fondamentale, e qui purtroppo manca sia l'uno che l'altro, perché erano stati presi Stipcevic e Heinz per dare più respiro a Logan in fase realizzativa, e invece questo non sta avvenendo. Sotto canestro si è detto che si costruiva una squadra più atletica per passare addirittura ai top 16 di Eurolega, invece è una squadra meno atletica sotto canestro rispetto a quella dell'anno scorso. Quindi in più è stato preso Mitchell, che è un grandissimo giocatore, che ci ricordiamo tutti che fece sudare freddo proprio l'anno scorso la Dinamo al primo turno dei playoff, però in una posizione in cui insomma la squadra è comunque ancora ben fornita, per cui serve un pivot, serve subito, serve immediatamente, a costo di fare scelte drastiche, anche ingiuste se vogliamo.
Allora Vito, ottimo assist da parte tua, perché sentiamo proprio Calvani su questi temi che hai snocciolato. Abbiamo estratto un po' di Calvani dalla conferenza stampa post partita di ieri a Sassari.
Aver perso un giocatore con terzo, quarto e quinto fallo col tecnico in un amen, fai fatica poi a gestire tutta la partita, perché poi Alessandro non è più uscito dal campo, e quello che poteva essere invece un'alternanza dei due, visto che siamo obbligati ovviamente a delle scelte nel chi mandare in tribuna, con due cinque cerchi di gestirne uno in campo e l'altro in panchina, proprio per poter avere poi un giocatore fresco in quel ruolo sia per l'attacco che per la difesa. In quel momento dove noi cercavamo di essere un po' più incisivi per prenderci un break e poi ritornare sulla falsariga della gestione, ci è venuto a mancare e quindi siamo stati costretti a quel canovaccio. Non è, tranne in rare occasioni abbiamo sporcato linee di passaggio o siamo stati lì a recuperare palloni, quindi questo ovviamente mi lascia un po' perplesso. Dovrebbe essere fatto con un po' più costanza, fatto con tutti e cinque i giocatori in campo, invece a volte abbiamo solamente dei segnali da qualcuno e non in maniera completa. Per esempio stasera sicuramente Heinz non ci ha dato quello che ci doveva dare sia come guida tecnica che come realizzazione, come ha fatto in altre occasioni, oppure lo stesso Mitchell è stato un po' arruffone per quello che doveva essere, per quello che noi ci aspettavamo.
Così dunque Marco Calvani dopo la sconfitta della Dinamo Sassari contro Cantù. Io interpello ancora Vito Biolchini per chiedergli se, insomma, questo Marco Calvani ti convince davvero?
Ma sì, a me convince, anche perché non si può dire che non abbia un po' cercato di rivoluzionare. Cioè, prima con Sacchetti la zona non si vedeva quasi mai, le rotazioni lasciavano tante persone interdette, quindi insomma lui ha lavorato su questi temi.
Tagliando fuori tra l'altro il capitano De Vecchi, non so, esatto, come ti spieghi questa esclusione, ieri 50 secondi in campo solamente.
Sì, certo, sono scelte per carità, però non si può dire che non abbia provato a portare la sua pallacanestro all'interno di un sistema. Peraltro Varnado, che è stato anche suo giocatore a Roma, quindi come dire, lui ci sta mettendo tutte le buone intenzioni, però evidentemente c'è qualcosa che non torna e probabilmente a livello societario non c'è quella serenità adeguata. In più alcuni giocatori sembrano in incredibile involuzione, lo stesso Sacchetti, che aveva iniziato benissimo e che le prime settimane della gestione di Calvani aveva anche trovato più minutaggio rispetto alla gestione precedente, adesso anche lui sembra essere sparito dai radar. Non lo so, è difficile cercare di capire quello che stia succedendo. Guarda il campo dice che sotto canestro la Dinamo non c'è, e anche in regia la Dinamo non c'è. Qualcosa bisogna fare, bisogna intervenire sul mercato, altrimenti questa è la squadra, è inutile aspettare ancora.
Vito, siamo un po' lunghi con questo secondo blocco, però non posso non farti una domanda sullo sfogo prenatalizio di Stefano Sardara, presidente della Dinamo Sassari, che minacciò di andarsene dopo la sconfitta contro Trento, i fischi del pubblico. Come è interpretato, insomma, quell'uscita da parte del presidente della Dinamo?
Soprattutto, siamo davvero alla fine del sogno oppure secondo te c'è margine ancora per questo progetto Dinamo?
Allora, devo dire una cosa un po' sgradevole, ma d'altra parte i giornalisti assumono informazioni e poi le riferiscono. Allora, Sardara non è ben voluto a Sassari. Cioè, al di là dell'immagine che noi possiamo avere della Dinamo, degli straordinari successi che ci sono stati, per motivi a me sconosciuti, in quanto non vivo a Sassari, ma ho potuto constatare che l'imprenditore Sardara per diversi aspetti non è molto ben voluto a Sassari, quindi si deve essere rotto qualcosa all'interno dell'ambiente da una parte e dall'altra. Non so quello che succederà, mi dispiace molto. Io penso che comunque la Dinamo sia ancora molto seguita dai tifosi, c'è molto affetto, quindi io non temo, come dire, che tutto questo si sgonfi in poco tempo. Però c'è sicuramente una stagione da salvare. Non penso che la Coppa Italia, come dire, ridarà slancio. Temo anzi che sarà l'ennesimo flop, anche perché è un campionato assolutamente imprevedibile ormai. Imprevedibile, cioè forse erano anni che non si vedevano campionati così, neanche equilibrati, proprio imprevedibili, dove tutti vincono e perdono con tutti. Quindi il rischio di buttare al mare anni di costruzione di un progetto, purtroppo ci sono tutti, però adesso sta la società a poter intervenire, ora o mai più.
Sarebbe un discorso molto interessante da approfondire questo, però siamo lunghissimi praticamente. Davide si sta davvero per
strappare i capelli. Sì.
No, vabbè, ma magari lo invitiamo in studio.
Vito, quando ci viene a trovare in studio?
Quando avremo novità sullo stadio.
Allora vedremo.
Speriamo presto, allora. Grazie mille, Vito, per essere stato con noi.
Ciao, Vito, grazie.
E noi ci sentiamo ancora un po' di musica.
if you know the song, we'd like you to put your hands together and sing along, all right? I say, hey, hey, hey. What you got to say? Hey, Sydney, what you got to say? I say, hey, hey, hey. Yeah, he knows the song. What you got to say? Can you Hollywood?
Hollywood.
Get down.
Hollywood swinging.
Been a
Hollywood.
Like I went to a theater, and guess what? And I saw the Cooley Gang show. See, I always wanted a cool. Can I get into the band? Hey man, dig it. Can I sing my love song? Sing your song. Become a band playing man. Yeah, yeah. And now here we are, baby. Hey cool. Back in the city, city, yeah. City of all the stars, movie women and koala bears, right in the center of a lovely place. Yeah, yeah. So we always wanted, you know, we love it here, to get out towards the Australian way, y'all. So we kind of like that. I can't hear you.
Say hey, hey, hey.
Come on and swing. What you got to say? Are you swinging?
Hollywood.
All right.
Hollywood swinging.
Swing on.
Hollywood.
Get down.
Hollywood swinging.
Swing on, hey. Now we would like you to put your hands together right here if you came to have a good time. Did you come to have a good time tonight? Is that what you spent your money for? Come on. And swing this thing. It's on you. Swing on.
Terza e ultima parte di Doppio Misto. Fabio, facciamo un breve volo d'angelo su quello che è successo nel weekend. Parto dal basket, come sempre, sconfitta ampia, inevitabile direi, per il Cuscagliari sul campo di Venezia. Il Cuscagliari ha preso 40, ma era assolutamente, insomma, nelle attese. Belle notizie arrivano invece dal campionato di Serie A2, dove la Virtus Cagliari ha colto il secondo successo di fila, il primo in casa. Il San Salvatore Selagius invece ha perso tra le mura amiche contro Castel Carugate. Crisi per le ragazze di coach Fabrizio Staico. E poi cosa è successo per esempio nel mondo del volley?
Buon risultato per l'Ermea Olbia, che continua a volare nel campionato di Serie 2 di pallavolo, e mercoledì giocherà in casa i quarti di Coppa Italia, un appuntamento che sarà in diretta su directasport.it, come già ne abbiamo offerti tanti nel weekend scorso.
Ma il risultato che è balzato all'occhio nel weekend dello sport isolano per quel che riguarda il calcio quantomeno è l'8-0 della Torre, 6 danni del Muravera, una vittoria assolutamente roboante.
Sì, una settimana dopo il 6-0 di Genzano.
È tipo manita geneticamente modificata.
Ormai sì. 14 gol in due partite, una Torres che ha cambiato passo davvero da ormai da diverse settimane, e noi ne parliamo con il leader tecnico e carismatico di questa Torres, Giacomo De Martis, al telefono. Ciao Giacomo.
Buonasera a tutti.
Allora, insomma, state esaltando di nuovo la piazza Sassarese, una piazza che ne aveva bisogno per davvero dopo tutto quello che ha passato in questi mesi. Adesso si va a Viterbo, insomma, state volando. Raccontaci un po' il momento e soprattutto cosa è stato decisivo per cambiare passo.
Ma sicuramente è un bel momento, perché comunque non capita spesso in una carriera di vivere momenti come questi. Dai, 14 gol in due partite. Sono veramente tanti per il calcio, siamo contenti, però allo stesso tempo bisogna essere umili, sapendo che comunque si guarda avanti partita dopo partita, e le partite sono sempre diverse, anche gli avversari, è la verità. Che domenica a Viterbo incontreremo comunque una squadra molto forte, non che il Muravera non sia all'altezza, ci mancherebbe, però aveva qualche assenza e probabilmente ci ha trovato in un momento che è magico, perché tutte le situazioni e tutte le cose che proviamo riescono. Ci sono momenti dove veramente qualsiasi cosa che tocchi diventa oro, e questo è il nostro momento, però bisogna essere molto cauti e molto umili, perché tutte le domeniche sono diverse, tutti gli avversari lo stesso, quindi si guarda avanti con positività, con entusiasmo, perché insomma, dopo uno
ricordiamo,
c'è per forza, però sì,
ricordiamo che domenica ci sarà una doppia sfida, insomma, Viterbese Torres ma anche Olbia Grosseto, insomma, in vetta al campionato di Serie D si sta delineando un pochino una griglia importante con insomma, la Torres più Viterbese, Rieti e Grosseto. Insomma, ti chiedo anche quale avversario temi di più, no? Anche per quello che hai visto nel girone d'andata, considerando che è cambiato tanto da un girone, insomma, dalla partita dell'andata, per esempio, con la Viterbese, quello 0-0 non proprio esaltante.
Sì, va bene. Noi, vabbè, in casa con la Viterbese abbiamo fatto 0-0, però avevamo grandissimi problemi di formazione. Avevamo giocato con 7 fuori quota in campo e con 4 grandi solamente. Quindi era una partita un po' particolare, dove sicuramente in quel momento loro partivano da favoriti, come lo sono anche ancora adesso. Però la nostra forza in questo momento è un'altra, è naturale. Lì comunque era l'inizio dell'anno, sai, già a gennaio le squadre sono ben consolidate e quindi ci sono situazioni diverse, perché comunque un girone fatto insieme, un'amalgama di squadra migliorata può veramente cambiare tutto.
Giacomo, ti vado a stuzzicare sul tuo mister Marco Sanna. Ha inciso di più dal punto di vista tattico da quando è arrivato, o dal punto di vista mentale vi ha dato la scossa giusta? Insomma, dove, quali corde è andato a toccare maggiormente?
Beh, questa può essere una bella domanda, però io non lo so in verità dove ha inciso di più, perché comunque ha inciso tantissimo da tutte e due le parti, la verità. È un allenatore parecchio preparato, perché comunque ci ha dato un'organizzazione di gioco molto importante, in più ha una mentalità vincente, perché la sua carriera è stata importante, probabilmente nonostante magari alcuni handicap, se così li vogliamo chiamare, come magari la statura un po' bassa rispetto al suo ruolo, lui è riuscito a andare incontro a tutte delle problematiche facendone una forza, perché comunque ha una determinazione importante, è uno spessore umano veramente rari in questo sport.
Ecco, siamo quasi in chiusura, Giacomo, quindi prima di salutarti ti volevo chiedere, non posso non farlo, insomma, una settimana che può essere importante anche per le questioni non di campo, si attende appunto la sentenza, no, sulla penalizzazione che è stata chiesta per la Torres e per altre 28 società. Come lo state vivendo questo momento? Come avete vissuto in generale quello che è una sfera Torres che non può purtroppo prescindere anche dall'interrogarsi su tutto quello che succede intorno al gruppo?
Ma guarda, dispiace, perché comunque stiamo parlando di 29 società, però fino a questo momento la più penalizzata è la Torres per una partita di Coppa Italia che non aveva nessuna rilevanza nell'andamento del campionato, e ci dispiacerebbe se venissimo penalizzati un'altra volta in un altro campionato, nonostante molte squadre siano state coinvolte l'anno scorso, si ritrovino in Lega Pro e probabilmente manterranno la categoria. Noi stiamo cercando di recuperarla, sportivamente parlando, con cattiveria, sacrificio e spirito di gruppo, che sono i veri valori dello sport, e quindi noi ci basiamo su queste fondamenta, non pensando a tutto il resto, perché non compete a noi.
Parole chiarissime, parole da capitano. Grazie a Giacomo De Martis, a presto sui campi e in bocca al lupo per la stagione.
buona serata, grazie a voi.
E allora abbiamo sentito dunque il capitano della Torres, Giacomo De Martis. Abbiamo parlato di quello che è successo nel weekend, una Serie D sempre più appassionante, perché ci sono 8 squadre che stanno davvero facendo un bel campionato e rischiano di salvarsi tutte. Ora non la vogliamo tirare a nessuno, però è davvero un bel campionato, no Roby? In redazione spesso ci divertiamo la domenica, visto che non gioca il Cagliari, insomma, a lavorarci.
Ognuno di noi
su
ha adottato, esatto, tra virgolette, esatto, una squadra, simpatia, e sì, ci sta regalando,
ci sta anche stimolando
delle domeniche interessanti,
lavoro.
Assolutamente sì.
Abbiamo concluso il tempo a nostra disposizione, noi ci ritroviamo venerdì, perché sarà Avellino Cagliari, si gioca, ricordiamo, venerdì, quindi ci affacceremo proprio
altro
al
immediato prepartita,
saremo,
speriamo,
al Partenio con i nostri inviati, ci divertiremo un po' ad avvicinarci al match, poi tanto altro in settimana, ovviamente tutto su Sardegna Sport e chiaramente su Radio X per riascoltare la puntata e insomma assorbirvi ancora una volta Fabio Frongia e Roberto Rubio. Ciao Davide Cabras.
Ciao a voi.
Ciao ragazzi, a venerdì.
Ciao, alla
ciao
prossima.
Avete ascoltato Doppio Misto, lo sport dei sardi e della Sardegna. Un programma a cura della redazione di Sardegna Sport per Cagliari Social Radio.